SBS Italian.
Questa mattina parliamo dell'allunaggio. Infatti il 20 luglio del 1969 il primo essere umano, l'astronauta americano Neil Armstrong, mise piede sulla Luna, il corpo celeste a noi più vicino, 300.000 km dalla Terra. Sono passati 50 anni, ma è stato un momento storico che chi c'era ricorda ancora bene. Oppure no? È proprio quello che vogliamo chiedervi questa mattina al 1300-799-626. Vi ricordate dove eravate quel 19 luglio in Australia o 20 luglio in Italia del 1969?
Noi abbiamo raccolto alcune testimonianze di voci note del programma italiano di Radio SBS, ma vogliamo anche sentire da voi quali sono i vostri ricordi dell'allunaggio, termine creato proprio in quei giorni, mentre in inglese si dice paradossalmente landed on the moon, cioè atterrati sulla luna. Il numero di telefono, come sempre, 1300 799 626.
Ma potete anche inviarci un SMS allo 0429 996 263, o ancora commentare sulla nostra pagina Facebook, che è facebook.com/SBS Italian, dove ad esempio la signora Rosa ha già scritto: io ero seduta sul balcone di casa e guardavo la televisione e la luna, mi sono sentita felice e ho pensato subito: che fortuna che ci sono io.
Senti Marco, le linee sono aperte al 1300 799 626. Ci sono già un paio di persone in attesa, ma prima ascoltiamo proprio le leggendarie parole pronunciate da Neil Armstrong dopo aver messo piede sulla Luna.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
E quindi un passo piccolo per un uomo, ma un grande salto per l'umanità. Questo è quello che ha detto Neil Armstrong. Fra l'altro, un piccolissimo aneddoto: una ventina d'anni fa ho intervistato Buzz Aldrin, a cui chiesi quella frase era scritta oppure l'ha improvvisata, e lui ovviamente disse no, quella frase era stata preparata prima della partenza.
Diciamo che aveva avuto tempo e modo di pensare a cosa dire in quella circostanza. Dunque 1300 799 626, questo è quel che disse Neil Armstrong, quel che probabilmente pensò lui e che pensò tutto l'equipaggio dell'Apollo 11 ormai 50 anni fa, anche se la data, come detto, corretta è tra 4 giorni. Voi invece che cosa pensaste all'epoca, in quel luglio del 1969, quando l'uomo arrivò sulla Luna? 1300 799 626. Aspetta che comincia a prendere le chiamate. C'è Alessandro Vecchiarelli in linea con noi. Buongiorno Alessandro, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Alessandro, allora tu che cosa ricordi? Innanzitutto quanti anni avevi, ma che cosa ricordi di quella serata? Perché se non ricordo male accadde, io lo ricordo perché ero in vacanza, mi sembra che fosse buio.
Sì, era buio, cioè, mi ricordo il buio, ecco. il mio compleanno è 4 giorni dopo, per cui ero in piena preparazione del mio 6° anno, quindi ero piccolissimo, ma ricordo questa incredibile emozione più che altro per il fatto che i miei mi lasciarono stare sveglio. Io normalmente dovevo andare a dormire, come nella migliore delle tradizioni italiane dell'epoca, dopo Carosello, e invece potei rimanere sveglio con loro. Io ricordo 3 cose fondamentalmente. Ricordo questo lunghissimo collegamento con la televisione, della televisione, con Tito Stagno, che faceva lo speaker, in pratica l'anchor durante tutta la trasmissione, e Ruggero Orlando, che era l'inviato negli Stati Uniti, che dava le informazioni che lui riceveva più o meno in diretta, mentre Stagno aveva qualche delay in termini di tempo. Ricordo Enrico Medi era un professore di fisica o di astrofisica o di astronomia, non lo so, non mi ricordo che cosa fosse, ma ricordo che era una figura uno di questi Tolkienhead, una figura importante, scientificamente importante, che spiegava cosa stava succedendo momento per momento. Io ricordo lui, non ricordo quello che dicesse, ma in qualche modo era la parte più affascinante, questo signore che spiegava queste cose. E poi ricordo benissimo il caos al momento dell'allunaggio, quando appunto Tito Stagno diceva: ecco, hanno toccato, e poi si sentiva Ruggero Orlando e diceva: no, non è vero, non hanno fatto ancora niente.
Ce l'abbiamo, poi lo faremo sentire ai nostri ascoltatori. Nel frattempo io, mentre tu parlavi, sono andato su Wikipedia. Enrico Medi è stato un fisico e accademico italiano.
Ah, ecco, vedi che mi ricordo bene.
Senti, Alessandro, a proposito dei tuoi ricordi, eri piccolo abbastanza probabilmente da sognare in grande, quindi non da mettere in prospettiva quello che stava avvenendo, ma da renderti conto che quello avrebbe aperto nuovi scenari. Ecco, poi sei diventato un appassionato di science fiction, ma all'epoca ricordi che domande rivolgesti ai tuoi genitori o se già da solo cominciasti a pensare a viaggi interspaziali, all'arrivo sul Marte, non lo so, ecco, a tutto quello che poi ha generato dal punto di vista dell'immaginario collettivo quello sbarco sulla Luna?
Guarda, io ricordo chiaramente, perché poi me lo ridisse mia madre, me lo raccontò mia madre. Mi pare che io abbia detto proprio durante quello: papà, ma qual è la scuola per diventare astronauta? Perché io dovevo andare a scuola da lì a pochissimo, no? Dovevo cominciare la prima elementare, ma avevo capito, cioè, guardando quello, io volevo fare quello. Volevo andare sulla Luna, quantomeno sulla Luna, se non ancora di più. Sì, è difficile da spiegare come, anche per chi aveva 5, 6, 7 anni, vedere questa incredibile realizzazione di un sogno, in qualche modo dava l'idea che tutto era possibile. Per noi era tutto possibile. L'anno prima o due anni prima mi ricordavo c'era stato un trapianto di cuore, no? Christian Barnard, che aveva trapiantato per primo il cuore al Gothe Show di Città del Capo. Poi c'era questa l'uomo arrivava sulla Luna e c'erano stati tutti i cambiamenti, tutte quante le nuove frontiere che si aprivano. Il mondo era nostro, l'universo era nostro in quel momento. Anche se avevi 5, 6, 7 anni, sentivi che non c'era assolutamente nulla che poteva fermare la nostra, in senso di umanità, la nostra continua emancipazione. Poi invece magari è successo qualche altra cosa.
Ringraziamo Alessandro che ci ha regalato questo suo ricordo, questa sua testimonianza. Era piccolo, ma si ricorda evidentemente molte cose molto bene. Grazie Alessandro e buona giornata.
Altrettanto, buona giornata a voi.
Allora, ricordiamo 1300-799-626, vi stiamo chiedendo quali sono i vostri ricordi di quel luglio del 69 quando l'uomo sbarcò sulla Luna. Da Sydney ci ha chiamato... No, ci aveva chiamato Gianni, abbiamo perso, allora magari Gianni, se sei all'ascolto richiamaci, perché proprio in questo momento, mentre stavamo cercando di prendere la tua chiamata, è caduta. 1300-799-626 per dirci la vostra. Tu Marco che ricordi hai?
Allora, io ricordo perfettamente quanto è accaduto, perché avevo 9 anni ed ero in vacanza in Sicilia. Era la prima volta che mi ricordassi che facevamo una vacanza lontano da casa, perché io andavo dai nonni in genere. E tutta questa premessa per dire che mio padre era giornalista ma era anche archeologo, quindi io feci questa incredibile avventura di andare per i siti archeologici della Sicilia. Noi eravamo a Selinunte in particolare ed eravamo in una casa, una sorta di Airbnb ante litteram, e la sera del 20 luglio c'era la televisione c'erano tutte le televisioni accese in tutto il paesino, che Selinunte all'epoca era un paesino, e noi passammo tutta la sera davanti alla televisione con gli occhi aperti, e fu un'emozione straordinaria. Avevo 9 anni, però me lo ricordo ancora come se fosse oggi. Mi ricordo il battibecco fra Tito Stagno e Ruggero Orlando, che fra l'altro noi abbiamo, vi faremo riascoltare fra qualche minuto, E anche io ebbi sensazioni simili a quelle di Alessandro Vecchiarelli. Insomma, siamo arrivati sulla Luna, non abbiamo limiti come umanità.
Senti, proviamo a vedere se possiamo recuperare Gianni, che dovrebbe averci richiamato al 1300 799 626. Gianni, ci sei?
Sì, sì, certo.
Eccoci qui. Senti Gianni, allora, qual è il tuo ricordo di quel luglio di 50 anni fa?
Il ricordo più importante è che sul tavolo di lavoro della NASA, che veniva trasmesso in televisione, c'era il primo personal computer fatto nel mondo dalla Olivetti.
Ah, e tu, ovviamente, mi sembra che tu hai un passato in quell'azienda.
Sì, sì,
comunque...
ho lavorato 40 anni per quell'azienda.
In qualche modo entrasti nel progetto?
Ero il contabile della divisione elettronica a Borgo Lombardo, dove il primo personal computer è stato ideato e procurato da Pier Giorgio Perotto e tre suoi collaboratori.
E che tipo di rapporto ci fu tra la casa madre, diciamo, Olivetti in Italia, e la NASA nell'organizzazione della spedizione?
Purtroppo molto poco, perché il management dell'azienda non credeva di avere i soldi e la possibilità di sviluppo di quel prodotto. C'era ancora l'idea che nel mondo ci sarebbero stati 7, 8, 9, 10, 15 computer al massimo. No, non 15, non 150.
Ah, quindi che fosse una sorta di navicella spaziale, veramente,
sì,
una
spesa piuttosto bizzarra per poche persone.
Anche perché una volta, ovviamente, un personal computer, sì, aveva lo schermo, ma c'era tutto un array, come si suol dire, di strutture per farlo funzionare, che richiedeva, insomma, molto spazio e molti soldi. E poi chiaramente tutto è cambiato. Chissà se forse...
Non quello, è cambiato tutto per via di quella macchina, perché quella macchina aveva dei programmi specializzati per certe funzioni, ed era quello che poi ha permesso alla Microsoft di sviluppare.
Senti Gianni, in conclusione, che tipo di pensieri sviluppò in te l'allunaggio? Dove stava andando l'umanità, e che tipo di emozione generò in te?
Il fatto che una macchina prodotta da un'azienda tutto sommato completamente italiana.
Che tipo di pensieri sviluppò in te l'allunaggio? Prego.
Il fatto che quel programma fosse stato realizzato con l'aiuto indispensabile di una macchinetta italiana è stato veramente una forte emozione. Poteva dire che cosa avremmo contribuito al mondo e che razza di industria sarebbe stata quella italiana.
Se solo avessimo avuto forse un po' più di fiducia in noi stessi. Bene Gianni, noi ti ringraziamo moltissimo per questa tua testimonianza e anche per il fatto di averci raccontato che in piccola parte anche tu hai avuto un ruolo in quanto...
Io ero solo il controllore amministrativo.
Comunque un piccolo ruolo l'hai avuto anche tu, magari da giocatore non di prima fascia, di seconda fascia, ma anche tu hai avuto un ruolo in quanto accaduto nel 1969. E di questo siamo molto contenti.
Ero il contabile dell'azienda. No, la felicità è tutta mia. Mi è andata bene, ho avuto una fortuna enorme. Grazie mille, buona giornata.
Grazie Gianni. Allora adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, poi ancora una decina di minuti con le linee aperte al 1300 799 626. Vi stiamo chiedendo il vostro ricordo dell'allunaggio, che cosa generò in voi quella missione spaziale, insomma i vostri ricordi o i vostri pensieri, se non c'eravate.
La vostra comunità, i vostri pensieri. SBS in italiano.
Bene, siamo ancora in diretta con voi per altri 10 minuti per parlare dei vostri ricordi dell'allunaggio del 1969. Dario, se non sbaglio, hai a Melbourne un'altra telefonata.
1300 799 626, che ricordo avete di quel luglio del 1969? C'è Angelo in collegamento con noi. Angelo, buongiorno.
Buongiorno, come va?
Molto bene, tu c'eri? Prima domanda.
Sì, avevo quell'epoca, mi ricordo benissimo, avevo 17 anni e quella sera là c'era quel telecronista Tito Stagno in corrispondenza con Ruggero Orlando da New York. Ma la cosa particolare che mi affascina ancora adesso di quell'evento fu che l'allunaggio e la persona che fece l'allunaggio, Armstrong, le prime parole che ci scapparono di bocca, che poi l'audio venne tagliato, furono: ma sono già qui prima di noi.
Ah sì, questa è una sorta...
Io non so, sì. Dica?
No, è una delle varie cose che sono poi uscite fuori di questi audio che sono stati tagliati, qualcuno naturalmente lo sostiene, per dire che magari qualcun altro era stato sulla Luna prima, forse dalla Terra, forse da qualche altro pianeta, questo non lo sapremo.
Ecco,
forse
a quell'ora le investigazioni alludevano a presenza aliena.
Sì, naturalmente sono cose che purtroppo finché non ci andiamo di persona, non ci torniamo di persona, non lo potremo sapere. Forse se è vero, ma tutto questo resta da dimostrare, forse è stato fatto per non creare panico nella popolazione.
Sì, è vero. Comunque c'era imbarazzo nella trasmissione a causa di questa cosa che hanno detto, insomma. Mi ricordo benissimo quello. Ma poi l'emozione e tutto, insomma, aveva coperto bene la faccenda.
Senti, ma quindi tu poi, Angelo, diciamo, sei rimasto di quella opinione lì, cioè che se non avesse in scena qualche mistero si nasconda dietro all'allunaggio?
Sì, di sicuro che c'è qualche mistero, certo. Ma poi ho fatto anche io le mie investigazioni su presenze aliene di qui e di là. Ma c'è un po' di dubbio, però non siamo soli, secondo me, nell'universo.
Che meno male, da un certo punto di vista, no?
Perché... Ok. Certo. Io vi devo lasciare adesso, scusatemi il mio intervento.
No, ti ringraziamo per aver partecipato questa mattina al programma e adesso, se hai invece tempo di ascoltare, mettiamo proprio quel famoso audio di Tito Stagno e Ruggero Orlando che abbiamo recuperato. Allora, si tratta di una ricostruzione fatta qualche anno dopo dalla RAI che spiega come avvenne quella serata e le prime parole sono sintomatiche di un'epoca che è cambiata. Sentiamo.
8.000 sigarette, 6.000 caffè, per la notte più lunga della televisione italiana. Due cifre simbolo del clima di una notte che ha impegnato oltre 250 persone fra giornalisti, tecnici e operai e mezzo migliaio di invitati. Lo studio 3 di Via Teulada è stato il passaggio obbligato delle ansie, delle attese snervanti e di tutte le emozioni procurate da queste 25 ore lunari. Sono le 19:28 di domenica 20 luglio 1969, il primo momento drammatico. Il LEM sta per toccare il suolo lunare.
Ha toccato il suolo lunare.
No, non ha toccato. Qui ci pare che manchino ancora 10 metri.
No, Ruggero.
Ecco, sto aspettando.
No, Ruggero.
Pronto?
Se abbiamo ascoltato bene le comunicazioni fino adesso, da 2,5 metri non si passa a 10. Fermate i motori, hanno detto da terra.
In questo momento ha toccato.
Hanno fermato i motori in questo momento. Ripetiamo, l'uomo è atterrato sulla Luna. A te, Orlando, per i commenti da Houston e per le reazioni da Houston.
Sai, quella piccola differenza, quei pochi secondi di differenza nell'allunaggio, probabilmente era per dare il tempo agli astronauti che avevano toccato il suolo lunare con dei fili che prolungano le gambe, per sentire se tutto era a posto.
Ecco, c'è qualche immagine.
Eccola in questo momento.
Ecco l'immagine televisiva.
Ecco l'immagine televisiva viva dalla superficie della Luna e si vede appunto queste strutture meccaniche con lo sfondo lunare. La prima trasmissione che sia inviata da un uomo su un altro corpo celeste alla Terra. Ecco che si vede Armstrong che allunga i piedi cercando il prossimo gradino.
Ecco il primo passo. Il first step,
al secondo
dicono...
gradino dovrebbe aprire la rastrelliera.
Hai fatto il primo passo, gli è stato detto, dalla scaletta evidentemente.
Sì, perché la rastrelliera, scusami, è già aperta perché è la telecamera è al centro di essa.
Non andare troppo in basso con il piede. È incominciata la ripresa televisiva dell'Eva.
C'è da dire che è anche ostacolato perché è la parte in ombra, per cui...
Vediamo l'astronauta di spalle. uno o due pollici affondato nella superficie lunare il piede di Neil Armstrong, assaggiato con il piede sinistro il suolo della Luna. It is very fine, l'appoggio è buono.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ed ecco, abbiamo ritrasmesso anche la frase di Neil Armstrong, tutto sommato divertente, a 50 anni di distanza il battibecco. Evidentemente avevano due feed video diversi e c'era certamente un ritardo, c'è ancora oggi, figuriamoci all'epoca quando i satelliti erano molti di meno. Bene Dario, a questo punto noi possiamo sentire un divulgatore, Paolo Attivissimo, che ogni tanto sentiamo anche appunto sui nostri microfoni, che ci ricorda quello che lui pensò quando l'Apollo 11 toccò, e poi parla anche del fatto che qualcuno continua a pensare che sia stata una messa in scena. Io non riesco a capire perché la NASA, gli Stati Uniti, il mondo avrebbero dovuto fare questa messa in scena.
Scusa, la spiegazione, cioè la premessa è corretta, cioè che la corsa verso lo spazio era considerata estremamente importante in epoca di guerra fredda per dimostrare al mondo quale tra i due sistemi, quello occidentale capitalista o quello comunista dell'Unione Sovietica, fossero, diciamo, più avanzati e potessero garantire un futuro più prospero all'umanità. Quindi diciamo che la premessa, la cornice di fondo è storicamente comprensibile, le conseguenze che da questo ne derivano un po' di meno. Ascoltiamo anche riguardo Paolo Attivissimo.
Ho dei ricordi estremamente vaghi perché avevo 6 anni e mi ricordo che mio papà venne in camera da letto, mi svegliò per vedere l'allunaggio, però non per vedere gli uomini che camminavano sulla Luna, quelli li vidi nei giorni successivi, perché da noi a quel momento della passeggiata, dell'escursione sulla superficie della Luna, erano alle 5 del mattino, quindi era un po' difficile per un bimbo di 7 anni tirare così tardi. E io sono rimasto affascinato sin da bambino appunto da questa avventura incredibile, queste persone che attraversavano gli abissi dello spazio per arrivare su un luogo così lontano, così magico come la Luna. Sono rimasto abbastanza scosso quando ho scoperto che c'erano persone che sostenevano che fosse tutta una messa in scena, e allora ho cominciato a fare un po' di ricerche per dare delle risposte a queste tesi. Poi ho scoperto che c'erano persone che non erano convinte della falsificazione, però erano dubbiose perché non erano informate, non sapevano che, per esempio, che non c'è stato un solo allunaggio, ma ce ne sono stati 6, e tante altre informazioni che oggi si sono un po' perse nella mitologia del racconto, hanno creato questo ambiente nel quale molte persone non conoscono realmente come sono andate le cose, non hanno la possibilità di informarsi in modo rapido e conciso, e quindi ho detto: mettiamo insieme una paginetta web con le risposte ai dubbi più frequenti. E poi quella paginetta pian piano è cresciuta ed è diventata un libro.
Bene, tutte queste cose le troverete sul nostro sito, perché abbiamo molto materiale che non abbiamo avuto il tempo di trasmettere, fra cui anche altre dichiarazioni, non soltanto di Paolo Attivissimo, ma anche di altri osservatori e nostri amici di Radio SBS. Ma questa prima ora si chiude qui. Io cedo la linea a Carlo Reglia per la seconda edizione del Giornale Radio da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo. L'appuntamento è tra poco, rimanete con noi fino alle 10. Ciao!
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.